Il colore in realtà hanno un loro nome nel quadro centrale è quello che proclama maestro di tutti i discepoli e maestro di tutti gli uomini che riporta alla sua al suo insegnamento sono in grado di comprendere, di corrispondere la luce incrollabile del maestro nella conversione del cuore umano, fiducia incrollabile del maestro nella conversione del cuore umano, nell'accoglienza che il suo insegnamento porterà nel cuore dei uomini, degli uomini. Era la risposta. Nel questo del maestro rivolto alla vita di terra come condivide la propria sapienza di vita. Bene, nel cortile la parte che ha e quella frase che non è una chiamata, non è nemmeno la luce che percorre la notte, ma è comunque un riferimento luminoso che serve a rendere particolarmente drammatica la scena, dietro che rinnega il Cristo discepolo. E la parte è proprio all'interno di una vicenda così ombreggiata da una dichiarazione che fa come è quella che dobbiamo pronunciare sarà ripieno in quel contesto. Il maestro si fa avanti, si perde, si presenta a lui, vedete, è lui la luce, è lui la luce che illumina questa scena che sembra di essere risucchiata nel vortice oscuro di un cuore umano che rifiuta di aprirsi alla parola della frase. E per questo notare che quando il centro rinnega per la terza volta cambia l'altro leggero che per l'antico ci siamo incontrati in un momento tragico e drammatico della giornata e cambia cantavano i dati, la condizione, i ricordi, quindi le manifestazioni. E quindi, canta il gatto, che è la luce, vuol dire che è l'alba, è l'alba. E è vero, la canta sembra mentre la luce dice che serve tutto a illuminare le terre, perché sono le terre, le ombre. E intanto viene l'alba. E adesso è interessante la parte con la terza sezione, la terza frase, la Claudia, da 29 linee del capitolo 18 al 16 del capitolo 19. Questa quarta sezione centrale di cui adesso ci occupiamo si sviluppa in sette quadri che sono facilmente riconoscibili perché adesso Gesù viene trasferito dalla casa di un sacerdote nel pretorio e il versetto del Sottolini dice così: era l'alba era silenziosa, era fermata, cantava, e essi non vogliono entrare nel pretorio per non contaminarsi, non mangiare la Pasqua. Dunque, gli accusatori di Gesù non vogliono entrare nel pretorio perché il giorno è di Dio. Entro il tramonto del sole devono essere immolati gli agnelli che prenderanno il dolce del tramonto del sole e mangiati nel contesto del banchetto pasquale, perché il giorno che si prospetta ormai è quello che ricordo ogni anno la generazione della città di Egitto. Tutto questo tramonto, prima del tramonto vengono immolati gli agnelli nel tempio, in un luogo in cui il suo sacco può avvenire, e poi gli agnelli sono distribuiti, consegnati, messi a disposizione di tutti coloro che li cucineranno e mangeranno nel corso della serata, dopo il tramonto. Ma essendo un giorno di vigilia, gli accusatori di Gesù che sono degli osservanti non vogliono entrare nel territorio perché si contaminerebbero e quindi restano all'esterno. E allora i sette quadri a cui accennavo sono facilmente identificabili perché di lato esce per dialogare con gli amministratori, rientra per parlare con Gesù e invece dentro, e subito noi vediamo facilmente la frequenza di sette quadri. In più notate che qui è l'altro. Se voi subito tirate la pagina e arrivate al versetto 14 del capitolo 19, leggiamo così: era la preparazione della Pasqua, possiamo dire, la pascese, la vigilia della Pasqua, il giorno nel corso del quale viene immolato in Pasqua l'agnello pasquale. Verso mezzogiorno, vedete che lo svolgimento dei fatti che sono raccontati in questa terza sezione ha una sua, come dire, determinazione di ordine temporale, lo svolgimento dei fatti è determinato dal passaggio che va dall'alba fino a mezzogiorno. È la comparsa della luce, l'avanzata della luce, la manifestazione della potenza della luce fino al mattino, mezzogiorno. Vedete, è un'indicazione che fa da contorno al racconto dei fatti, ma già di per sé molto discutiva. Quello che avviene adesso in questa terza sezione, possiamo interpretare tenendo conto di come la luce si espande fino al massimo del suo tempo. Noi siamo spettatori di una vicenda che è rivelazione per noi della potenza stravolgente della luce che viene, che sorge e si esprime fino al massimo della sua luminosità, dall'alba al giorno. Il processo dinanzi ha tirato un percorso. Sette quadri, dice. Vediamo cosa succede. Primo quadro. Da qui dove ci troviamo fino al versetto 32. Era l'alba e essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminare e poter mangiare la Pasqua, il Pasqua, la mia Pasqua. Uscì dunque Pilato, ecco, Pilato verso di loro e domandò che accusa portare contro quest'uomo. Pilato è il capito del diritto, non già domandavano questa sua configurazione professionale leggendo la cosa della presenza contro Marco, la ragione. Adesso vedete nell'antico secondo Giovanni il fatto che Pilato sia l'uomo del diritto e il garante della formalità amministrativa emerge in maniera chiaramente clamorosa. Partiamo dalla taglia, ma che qui della Chiesa Giovanni mette in un risalto davvero provocatorio. Perché il Stato deve intuire un processo e deve avere del capo in mano e può l'organizzazione, e quindi si rivolge a quelli che dicono Signore Gesù per chiedere a loro quale accusa rivolgano, quale accusa siano esprimendo perché sia possibile avviare un procedimento giudiziario. E questi dati rispondono: se non fosse il malfattore non te l'avremmo consegnato. Vedete, non c'è una scusa, c'è già una sentenza di condanna. Il punto di partenza è che lui è un malfattore e quindi non c'è da formulare una scusa, semmai questo è il mestiere di Pilato, è il compito di Pilato, sono cose che devi vedere su, che tu devi verbalizzare lo svolgimento della procedura giudiziaria, tu che devi garantire la formalità, perché sono obblighi tuoi, è tu che devi gestionare le carte, è tu che devi fare tutto correttamente secondo la logica del diritto, ma non la realtà condannata. Io quello che pensavo in quanto un malfattore, non c'è da noi formulare una scusa interessante, se non lo dobbiamo dire che la condanna, sentenza di morte, precede l'accusa. L'accusa adesso deve essere precisata, elaborata, in termini previsti dalla formalità giuridica da parte di Pilato, perché questo è il senso. E allora Pilato dice, prendendo la voce di Carlo secondo la vostra legge, di rispondere di lei a noi non è consentito né per la morte, non soltanto si presentano in qualità di accusatori senza aver stipulato l'accusa, che pretendono una condanna, ma si tratta di essere di una sentenza di morte. E per questo quello che pretendiamo anche perché dare alle norme prescritte dal governo centrale di Roma il potere locale che ancora aspetta il Sinedrio, non è in grado di emanare una sentenza di morte. Noi ce l'abbiamo portato perché è colpevole e perché deve essere condannata a morte. Questo è stato a te. Solo tu puoi compiere un atto genere. Dove vedete la certezza che Gesù sia colpevole e la pretesa che tu venga condannato a morte, tutto questo viene prima di quello che tu e prima della stessa accusa, non c'è un'imputazione. Bisogna eliminarlo. È una storia bellissima questa. È la lingua d'amore che vuole eliminare questo. Eliminare la lingua d'amore. È quello che abbiamo parlato ieri fin dalla prima sezione del nostro racconto. L'antico Adamo, Sangoso e dunque proprio quello che io non voglio essere, e finché posso scaricare addosso ad un altro vecchio Adamo la sofferenza di essere io vecchio Adamo, ecco, me l'hanno detto. Ma voglio senza dichiararlo e senza neanche ragionare tanto sulla contraddizione che è implicita in questo atteggiamento autodistruttivo, io posso eliminare quel vecchio Adamo che io non voglio essere, che cosa è capace dal giardino in forza di cosa è capace l'uomo, il vecchio Adamo erede di quel disastro, è capace di operare scelte di morte. Dunque, adesso abbiamo trovato il modo per esercitare ancora una volta questa violenza che è indiscriminata e che è l'unico modo per affermare l'iniziativa della libertà umana che vuole assumere il ruolo del protagonista, l'iniziativa della nostra libertà umana che afferma il proprio protagonismo condannando. E così se venivano le parole di Gesù, dice il versetto 32, se le parole di Gesù aveva detto indicando in quale modo doveva morire, perché nel capitolo 3 poi nel capitolo 12 Gesù ha parlato della sua morte per innalzamento, e la crocifissione, innalzamento. Dunque Gesù già ha parlato di quell'innalzamento che serve a raffigurare la morte così come viene sentenziato dal tribunale romano, perché se fossero i giudei, se fosse il tribunale giudaico a produrre una sentenza di morte, sarebbe la lapidazione, mentre questa è l'innalzamento, la processione. È vero che poi l'innalzamento lo dire non soltanto così bisogna dire, anche l'improvvisazione è il mezzo del crocifisso e lo giudicato insieme, ma questo è un po' ulteriore, se tu ha parlato del suo innalzamento. Così Gesù aveva già parlato di quale morte doveva morire. E allora per questo lo presentano a Pilato, perché per essere Pilato che interviene in questa faccenda emanando quella sentenza di morte che spetta solo a lui nel contesto civile e politico di genere. Questo è il compito tuo, questo è il compito del magistrato, questo è il compito dell'amministratore, questo è il compito del tecnico del diritto, questo è il compito del governatore. Questo è il tuo potere, il potere di condannare. Ed è un potere formalizzato, non è un potere indiscriminato, non è il potere indiscriminato la violenza che soggiate a tutto questo meccanismo, ma organizzato, strutturato, formalizzato, legalizzato in termini di una correttezza ineccepibile, il potere di dare. Questo è il suo potere. Vedete che noi entriamo qui adesso camminiamo in un territorio che è veramente drammatico. È il potere così come gli uomini lo attribuiscono a se stessi in forma, come dire, in forma ufficiale, in forma legale. Secondo i criteri di un impianto civile della convivenza umana che deve rispondere a principi chiari e inequivocabili assoluti, il potere, e ecco vedete, qui adesso il potere, così come è definito da parte della iniziativa umana, così umana che si manifesta attraverso forme anche grandiose, appunto con iniziative giudiziarie e via di questo fatto, il potere dà. Primo quadro, Pilato rispetto all'altro. Adesso, secondo quadro, dal versetto 33 al versetto 39. Pilato dice nel 39. E adesso si rivolge a Gesù. Rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e Gesù sempre di lei. Non usavamo già per potevo notare leggendo la questione secondo Marco. Nessuno ha dichiarato di situazione del genere. Gesù non ne ha mai parlato di questo momento. È Pilato che sta facendo il condottiere ed è Pilato che sta precisando una indicazione che possa essere opportunamente verbalizzata in vista di quella procedura che è adeguata a quel risultato che è stato progettato come punto di partenza. Per arrivare alla domanda nostra ci vuole un'indicazione che sia conforme alla gravità di una contenuta del genere. Tu sei credi di lei, io l'avevo spiegato, nessuno ha parlato, nessuno mi ha capito. E lui ha trovato la maniera per istruire il processo. E Gesù risponde, ma dici questo da te, oppure altri che erano nel suo mondo, come per un segnale di d'accordo. Chi te l'ha detto? Altri hanno detto di me, dici tu. E allora vedete, Pilato risponde, ma sono proprio io che ho Pilato sempre che l'avvisamento del uomo di potere che vuole prendere le distanze non c'è la sua superiorità, dice la tua gente con le sue cose che hanno consegnato a me cosa hai fatto esempio tu è colpa tua ti sei fatto arrestare, è colpa tua. Cosa hai fatto? È vero che queste poche battute qui nella seconda Giovanni sono dotate di una capacità di discernimento che veramente tocca le radici più profonde dell'animo umano e proprio quella che è l'organizzazione della convivenza umana. I giudei l'hanno presentato e lui viene a dire io sono al di sopra delle parti, io sono il garante della vita civile, sono il garante di un potere politico che è garantire di benessere universale, di pacificazione sociale, dunque tu cosa hai fatto? E allora Gesù risponde, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo i miei territori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di questo mondo. Notate che nel Vangelo secondo Giovanni si parla poche volte del regno. Nella frase il riferimento al regno è continuo, comunque presente in un villaggio. Nel Vangelo secondo Giovanni si parla poche volte, forse ricordate che nell'episodio del capitolo 3 si parla di un certo fermato di un Nicodemo che va a trovare Gesù di notte, ecco lì si parla del regno. Se non si rinasce d'acqua e Spirito Santo non si vede il regno, se non si rinasce non si entra nel regno, capitolo 3,
del Vangelo secondo Matteo, parlo del regno. E adesso qui, nel cuore della, racconto della passione, il regno. Ma è vero che il regno di cui Gesù sta parlando adesso non si può vedere se non si rinasce da aperti. E comunque Gesù ne parla con Pilato, naturalmente Pilato dice poco, prende molto, e quindi Gesù dice il mio regno non è questo mondo, i miei servitori altrimenti avrebbero combattuto perché non fossimo insegnati ai giudei, ma il mio regno non è tutto giù. E allora Pilato dice, come ti sei reso? Quasi convinto di aver trovato il modo per fondare la imputazione che aveva elaborato in termini informali precedentemente, tutto quello che crei e Gesù dice, tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Attenzione, chiunque dalla verità ascolta la mia voce, la verità che mi parla di Gesù è la stabilità del trono di Dio, è il fondamento incrollabile della regalità di Dio. Verità, fedeltà, stabilità, perché quando noi diciamo che bisogna di verità pensiamo a qualche come dire concetto filosofico di là, una lampadina che si sente dentro una nuvoletta, quella è una verità. Verità qui è la stabilità di un fondamento, è la regalità di Dio. Io sono venuto per avere la testimonianza della regalità di Dio. La regalità di Dio. Sono qui per questo. Dunque, un regno che non è di qua giù, un regno che è universale ed eterno come proprio della regalità di Dio, e io sono qui e mi trovo implicato in questa faccenda e sono adesso dinanzi a te per rendere testimonianza alla regalità di Dio. Potete vedere tanto per motivare quello che sto dicendo qualche versetto in attività, Salmo 85 versetto 15, Salmo 89 versetto 15, il termine verità è termine che fa proprio nel mondo con fedeltà, è proprio con stabilità, ma perché serve appunto a identificare la solidità incrollabile del trono su cui siede nella sua maestà il Dio vivente. Abbiamo cantato poco fa alcuni versi del Cantico di Daniele, nel capitolo 3, e il cantico si apre proprio con questa concentrazione della regalità di Dio. Vedete che molte delle cose che noi sentiamo in giro, nel campo, nei campi biblici o in analoghe attività, in realtà sono costantemente presenti nel linguaggio liturgico, orante, pastorale, la chiesa, le orazioni nel libro delle ore o nelle celebrazioni, i salmi, i cantici. E poi una pagina dietro l'altra, man mano che siamo in ascolto della parola di Dio, tutto è sempre messo a nostra disposizione. E allora io dico, io sono qui davanti a te, non per discutere in quella regalità che tu vorresti imputare a me e che dovrebbe diventare un vivo di condanna a morte. E se uno si ti pare condanna, non è che venga condannata a morte. E questo chi lo dice? Lo dice tre. Il re dice che un uomo che si fa tre merita di essere condannato a morte. A questo è il cuore, questo è il circuito inceppato nel quale sei ingolfata dalla nostra storia umana, e quindi il vivo umano
è un'unica cosa, il vivo umano si autodistrugge
e trova le maniere per formalizzare, motivare, autorizzare questa corrente distruttiva che assume la biologia del potere che domina e dell'ordine che tutto contiene dentro un progetto di prosperità, la realtà è la volontà di morte. E allora questo si guarda che io non sono meglio senso, ma sono meglio in un altro senso. Nel senso che prendo testimonianza della realtà di Dio.
Pilato
si dice chi si è dalla realtà ascolta la mia voce. Ricordate la voce del pastore, le pecore conoscono la voce del pastore, la voce.
Chi può vedere il regno? Chi può entrare nel regno? Il diavolo notturno non tratta il regno bene,
se non si rinasce da acqua è più.
Tanto è vero che si lascia adesso in mano che cos'è la verità, che se ne va, che cos'è la verità. Vedete bene che questa domanda non è l'espressione così di un atteggiamento un po' scettico, filato, che ama narrazioni filosofiche, un po' quotidiane, no? Filato si vuoti, certo che sta dicendo questo. Una cosa però è chiara per Filato, ed è Gesù, comunque non è il diritto di condannare la morte. Comunque non è da dentro del protestato, comunque non c'è situazione, perché se mai è uno che fa il discorso un po' a lui, ma sono due minuti che sono lui, questo è chiarissimo per Pilato, perché in ogni caso non è scelto Pilato. Terzo quadro, versetto 38, di 12, troviamo per arrivare al versetto 40. Detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo più nessuna colpa. Ecco, chiaro, io non trovo più nessuna colpa. Vi è proprio l'istanza che io vi dica di uno per la Pasqua. Volete dunque che vi dica di uno i giudei? Allora vi pregarono di nuovo: non trovo più una brava. Barabba è un brigante. Ho notato che il dato mentre dice: non trovo più nessuna colpa. Sta riprendendo Gesù e lo definisce anche per giudei, che è come informare i giudei che hanno innanzi a sé a riguardo della limitazione che può essere validamente prospettata per arrivare. Ma intanto vedete, si tiene a mantenere sempre questo istante, quell'atteggiamento di superiorità per cui dice il re dei giudei. Per dire che i giudei comunque, e i giudei che siete voi, sopportando per dire, sono io che comando chi c'è, sono io che comando. E vedete come, mentre Pilato si arroga con il una questione di potere, Pilato è sempre più esposto, sempre più travolto, sempre più impotente rispetto a un vortice di situazioni che pervadono la storia umana in obbedienza a una volontà di morte, viene da lontano, e che attraverso di lui, rappresentante del potere centrale, attraverso di lui, volontà di morte è diventata una istituzione giuridica, amministrativa, civile, politica. Intanto lui ci viene a dire che comando io, che vede i giudei, e poi è un modo per prendere il giro, per servire i giudei, per... Ma vedete, il
doppio gioco di Milano, perché c'era un ragazzo per comprare che vedete, dobbiamo addirittura creare la testa di tutte una persona del genere, che rende di lei. Nello stesso tempo, Pilato vuole tenere in conto di lei, perché i giudei comunque hanno una loro capacità di passione rispetto a queste cose. Pilato non vuole nuovi grandi, non vuole guai. E adesso dopo le barba, che è un brigante. Terzo parte, quarto parte, entrare terza lezione, terzo quarto parte, quello centrale. Cosa succede? Capitolo 19, versetti da 1 a 3. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Pilato è rientrato. E Gesù viene flagellato. Si capisce perché? Ma e i soldati prestarono una corona di spine e gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora e quindi gli venivano davanti e dicevano salve re dei giudei e gli davano il capo il re. Guardate che qui riusciamo a mettere sempre meglio a fuoco il richiamo su cui non per la destra sta esistendo, man mano che procediamo nella lettura di queste parole, la regalità di Gesù. E il re dei giudei, vedete, una burla, sapevamo, un corazzine, con un mantello di porta che è stato messo addosso forzatamente, salvo re dei giudei, si davano schiavi, re dei giudei. Ed è sempre il stato che organizza le commesse di scena e continua a fare molti dopo. Il re dei giudei è un personaggio di primo significato come Gesù, miserabile come Gesù. Nello stesso tempo vedete lui deve pur procedere contro Gesù perché deve obbedire ai giudei. E allora questo quadro centrale che si realizza come un momento molto dinamico, movimento, aggressione, violenza di genere contro Gesù che subisce passivamente, subisce il re, così come viene giudicato dagli uomini. E quando gli uomini trovano qualcuno che si pare, trovano un buffone che deve essere bugiardato, contestato, ridimensionato, trascurando per il momento il fatto che in realtà tutte le violenze che si può permettere, anche che vengono ritenute doverose nei confronti di un uomo che voglia farsi re, perché è soltanto un buffone, tutto questo viene da parte di un re. È quella espressione autodistruttiva della quale si trova la propria umana. Ma intanto vedete quell'uomo che vuole farsi re comunque merita di essere spodestato, condannato. Questo lo dice il potere umano che già attribuisce a se stesso come un valore assoluto. Il titolo della regalità. Ma vedete che qui stanno incrociando gli sguardi. Ecco il re, così come apparve con gli occhi umani, che sono in grado di identificare la vestita di quel personaggio. Sono umana e trapiena, quindi non solo se presente il grande evento che lo porta alla ricerca, è tanto per andare in comunicato, ma questo è quello che avviene nel nostro contesto anche più moderno, più donetto, laddove tutto lo sguardo umano è il re, non è il caso comunque. Vuole farsi re, ma tutto il più corretto possibile e immaginabile se lei mi rappresenta, vuole farsi re un po'. Tutto lo sguardo umano, ma tutto lo sguardo di Dio, perché la rappresenta che faccio adesso. Tutto lo sguardo di Dio, laddove la regalità è di Dio. Un mendicante di questo mondo, spregevole e oggetto di insulti, di scherzi, di perversi, di genere, ha visto un tipo di medaglia. Questo è il capitolo. È il capitolo di tutti i miei figli. Noi lo capiremo. Per noi, e lei, è abbastanza un valore, ma questo lo afferma un altro re. Vabbè, però adesso prescindiamo dal fatto che poi arriverà il momento in cui ci sarà la luce, ma è abbastanza un valore. Questo sono un valore, ma non lo faccio io. Qualunque creatura miserabile in questo mondo sotto lo sguardo di Dio. Perché vedete, quindi è di Dio. Qui è di Dio. Sotto lo sguardo di Dio, e voi vedete che si trova nella condizione di ogni creatura umana miserabile in questo mondo che da parte sua è capace soltanto di farsi la figura del massacratore. E che vive pure per un
momento
speriamo anche per tutta è come e per tutti noi e per i mandatori di casa nostra, quelli che non appaiono sui giornali, vedete la regalità di Dio. E cosa succede di Gesù? Si viene trattato in questo modo perché è re di Israele, perché è un re di suolo che vuole dare re. Questa presunzione umana che vuole assumere un solo regale è una presunzione che deve essere sbugiardata, schiacciata, contestata, brutalmente condannata. E noi re. Così si precisa lungo questa inatrasca della storia umana. Ma se in questa storia umana si interviene la regalità, come si presenta la regalità? Come capovolge l'organizzamento di questo crollo, di questo procedere tramonto lungo la china che va
inabitandosi, come si diventa la realtà? Come ribalta la prospettiva? Come ogni creatura umana disastrata, terrorista, che nella sua presunzione è inutilita in maniera così proprio pubblica e incontestabile. Come avviene che la realtà di Dio conferisca dignità, autenticità, la qualità dell'uomo amato da Dio, la prerogativa del figlio? Vedete che quando avete visto la carta di Gesù, è questione di veramente la salvezza dell'uomo, la salvezza di ogni uomo, la salvezza di quell'uomo che la parte sua è rifugiato nella vita infernale della propria traduzione, e ha in quel abisso profondo a me è Gesù, il Dio, l'uomo nuovo. Qui si procede allora il questo qua, dal versetto 4 al versetto 7. Pilato intanto di nuovo e dice loro, ecco che ve l'ho voluto fuori, adesso Pilato esce e si porta fuori la vita di lui. Perché capiamo che non trovo né lui nessuna cosa. Pilato è bene che ci sono cose, è una tuta per la cerimonia, che la cosa ne ha cercato, la situazione compresa, vedete, più che mai comprensibile, oppure Pilato che guarda in una scopoli. Adesso ti vedo proprio fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna cosa. Allora è tutto uscito, portando la propria vicina e il mantello di folgore. E Pilato dice, ecco l'uomo, e lei trova. Ecco l'uomo. Ecco l'uomo. Ecco Adamo. Vedete? Adamo che è un uomo, Adamo che è potente, Adamo che vuole farti bene, guardate. Ecco, un uomo, ecco, un povero uomo, e lo dice Pilato, vedete, dall'alto delle sue funzioni di potere, sempre il paradosso, cui già ho accennato più volte. È il nome del potere reale che è contestata la presunzione da parte dell'uomo che è presunto lo reale, vedete, il potere non è nato lo potere. Ecco l'uomo. Al vedere che queste cose si fanno in realtà non è difficile conoscere. Dice loro Pilato, ha detto voi che si sentono che io non voglio più nessuna colpa. Io non voglio più nessuna colpa. Prendete voi il crocifisso. Gli rispose per te, non abbiamo una legge, noi abbiamo una legge, e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. Adesso qui c'è un'altra variabile, perché i giudei erano fuori un titolo messianico, figlio di Dio. Secondo la legge deve morire, Pilato che ha fatto poco di queste cose, però Pilato, come tutti gli uomini di potere, o cosiddetti, è un uomo molto superstizioso. Questo è normale. Io mi dico che è sempre un uomo superstizioso, sta con scala. È un uomo molto superstizioso. Certo, Pilato è superstizioso. Sta colpa del superstizioso. Si fa un figlio di Dio. Deve morire. E però per ottenere il risultato bisogna passare attraverso Pilato e il suo potere. E allora Pilato cosa ha detto? E adesso dal versetto 8 al versetto 11, il versetto 4.
All'udire queste parole di Pilato vi ancora più paura, perché Pilato sta in braccio e viene a precisare che tutto dipende dalle sue decisioni. Esatto, ha paura. E se entrato di nuovo nel frattempo disse a Gesù, di dove sei? Vedete, di nuovo il dialogo. Chiedevamo nel secondo quadro, nel dialogo non si discutivo, adesso corrispondentemente nel terzo quadro, come i quadri si corrispondono, rispettando la logica della scrittura in scienza. Terzo quadro, il dialogo tra Gesù e Pilato. Precedentemente Gesù ha parlato della regalità di Dio, la verità. E adesso Pilato che è un po' scosso perché i vari continuano a insistere addirittura fanno riferimento a una entità divina, allora di dove sono qui? Dice tu non lo e allora che fatto di nuovo? Ma non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce. Dice adesso Pilato da la casa con te. E io ti credo di sì. Io ti credo di sì. Non mi parli, potere di sì. Questo è il mio potere. Questo è il potere umano. Ho il potere di sì. E adesso mi sono risposto. Tu non avresti nessun potere su di me che non ti fosse stato dato da altri. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani è una cosa più grande. Notate che la risposta di Gesù è una distanza, così si chiude il terzo quadro. Perché lui dice a Pilato, vedi che io vado incontro alla morte non perché tu mi condanni, ma in obbedienza al Padre che mi ha mandato. E vedete che Gesù sta dicendo, guarda che il tuo potere è la morte, io lo so, non sei tu più della morte. E qui è proprio un'esplosione, è proprio il ribaltamento di tutto. Tu sei il rappresentante che in te tutto il cammino della storia umana che è sostenuta dalla iniziativa di coloro che vogliono affermare la propria volontà, il proprio dominio, è l'iniziativa umana che vuole affermare il proprio protagonismo e dunque. Uccidere. Io non muoio in obbedienza a te. Io non muoio. Dall'altro. Tanto come ho detto dal bus, ma i primi mi hanno consegnato a te, perché qui sono sempre stato guidato lui, il piccolo pallino, ma lui, ma qui è un sistema, qui è una cosa, qui è tutta la deriva della storia umana che porta con sé, delle realtà del disinquinamento, del peccato, la piccola donna che vuole distruggere. E vuole distruggere se stesso, vuole distruggere se stesso. E che è vero, si sente rassicurato in perfetto una città con gli occhi e si sente che io sono qui per rendere testimonianza la realtà di Dio perché là dove la storia fatta dagli uomini conduce la morte, adesso è la gloria di Dio. È la regalità di Dio che instaura una come dire, una alternativa radicale. l'iniziativa di Dio, che ribalta dall'interno questa violenza di morte in una fecondità che genera per la vita, si torna sulla morte. La storia fatta dagli uomini giunge al proprio obiettivo, conclusione pratica e definitiva, la morte, proprio là. La morte diventa il principio rivelativo di questa realtà di Dio che raccoglie lo spazio dell'umanità e conferisce dignità reale. E quando gli uomini precipitano nella morte, nella direzione che oggettivamente è irreparabile del loro interno, là, invece, la paternità di Dio che conferisce dignità, restituisce la qualità di immagine secondo la somiglianza di Dio, quella qualità che è stata conferita alla creazione umana di Dio. Perché il suo presente in questa storia pratica è rivelazione di quella novità per cui Dio raccoglie l'umanità della rivista secondaria della morte e la intronizza e restituisce l'unità regale e sa dell'antico Adamo che è il primiero quell'interlocutore di Dio che finalmente ritorna al dialogo della vita nella obbedienza a te. Io non voglio un'obbedienza a te, dice Gesù, il tuo potere è invocato, votato all'interno. E a questo punto vedete il settimo quadro, poi ci fermiamo, siamo alla fine, dal versetto 12 al versetto 16. E da quel momento Pilato cercava di liberarlo. Perché Pilato praticamente non sapeva che nessuno è consegnato. Ma il segno di Dario, se dice il fortuno, che è amico di Cesare, chiunque infatti si fa è il secondo Cesare, che è il secondo Cesare, che è il secondo Cesare, che è Gesù, sei a favore di Gesù, vuol dire che sei il secondo re, e quindi, proprio perché tu sei a favore del re, sei il secondo re. Perché l'uomo che si fa è il secondo e il contraddice il re. Finché non ci sarà un altro re, un piano di o un vinco padrone, che sarà in grado di considerare un motivo di tanto per condannare la morte, la regalità di altrui. Chi si fa re? Tu non lo sai, è amico di Cesare. Dite queste parole di Lazio, non si danno una forza da sempre fatto, si fa questo è anche il pubblico degli uomini di potere, così vedi, che punto si fa. E quindi quello che è importante è comunque esercitare il potere. Esercitare il potere comunque sia è ritenuto come un oggetto che ha un valore positivo, indiscutibile in sé per sé, appunto. È ormai una specie di codificazione del potere di capo degli uomini che ha l'interno, E allora Pilato cosa fa? Dice queste parole, se ti condurre fuori Gesù, se ti nel tribunale, nel luogo chiamato di Torso, che sembra altro da Babà. era la preparazione della tappa per il mezzogiorno, non lo sappiamo già il mezzogiorno, vedete che nel frattempo siamo andati dall'altro il mezzogiorno. Queste vicende sono accompagnate da quella progressiva espansione della luce. E quando adesso si scrive con la morte, quindi nel terzo quadro, è mezzogiorno. È la gloria di Dio che splende. È la luce che ruba al massimo il suo fulgore e il suo fulgore. È la potenza vincente di Dio che illumina gli antichi costruttori della condizione umana, da dove l'iniziativa umana si realizza al massimo delle sue presunzioni, dove la morte è là, vedete, è la creatura umana che viene riconosciuta alla propria vocazione originaria, perché innanzi di tutto. E che costruisce la morte, non in obbedienza alla costruzione degli uomini, ma subisce quella morte nel contesto della storia umana dove tutto va a caricare la nostra luce, in obbedienza a Dio e per la manifestazione della sua morte. Vedete, funziona così. Funziona così. In più, guardate che qui, dove dice che Pilato spedesse nel tribunale, secondo l'opinione di Giorgio Morto Seri, questo verbo sarebbe da tradurre in senso transitivo, non sarebbe la stessa sedere, questo è un ulteriore schermo. Pilato è sullo strano modo per fare la luna, il Stato romano fa vedere Gesù, per dire ecco il re di lei e io lo comando. Fece sedere Gesù nel tribunale, in luoghi era la persona là, sullo sfondo, vedete, di morte degli agnelli, secondo il giorno. Adesso di questo non è la morte. Gesù è l'agnello. L'agnello. Lo sapevamo dal libro, primo Paolo. Alba, nel giorno del sabato, quindi per poter mangiare l'agnello, non entrano nel pretorio. Adesso, terzo quadro, l'agnello, e l'agnello, vedete, è l'agnello della Pasqua, è l'agnello della liberazione, quest'altro mercato che viene ricordato anno dopo anno, è quello che ci ha garantito la liberazione dalla schiavitù in Egitto, e quello che sta avvenendo è proprio che adesso la condanna a morte di Gesù diventa garanzia di liberazione per tutti i nostri. Era bello questo giorno. Pilato dice che lei è quel vostro re, perché viene in un momento di notare che lui sta di sopra, è quel vostro re, ma collocato in maniera così scenografica, sul sedile, sul seggio del magistrato. E poi gli gridava, ma perché è così difficile? Disse loro Pilato, ma dove è quello del vostro re? Cerca di indicare ancora la piaga. Dentro al loro il nostro re, risposto che non abbiamo un re al mondo in cena. E allora continuano a questo veniamo di fare, per fare un punto che
non mai provato, no? Non c'era nessuno.
Non proprio. Non c'è mai chi dirà ieri.